Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
A me la filosofia ha davvero salvato la vita e lo ha fatto in un modo molto concreto. Infatti, grazie alla filosofia ho capito una cosa che molti oggi, secondo me, non riescono a capire. Una cosa che, quando non compresa, distrugge la nostra capacità di immaginare e crearci un futuro. Perciò, che tu abbia 15, 20, 40 o 65 anni, questo video fa per te nel caso tu ti chieda: ma la filosofia a che serve? Te lo dico in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Stai cercando una scuola di pratica filosofica o di filosofia pratica che proponga lezioni online con docenti ed esperti, ma anche esperienze dal vivo con corsi e seminari, che segua un programma originale che fornisce strumenti concreti per migliorarsi e crescere e che ti metta a contatto con una community curiosa con cui confrontarsi ogni giorno? Beh, l'hai trovata. Quella è la Cogito Academy e le iscrizioni sono aperte fino al 1° maggio. Quindi, muoviti! Il mio primo incontro con la filosofia è stato traumatico perché è come se avessi sbattuto all'età di 14 anni contro un muro di ignoranza, la mia ignoranza. Lessi alcune pagine di Nietzsche, che per me era Nietzsche, e mi trovai di fronte a palesi parole di saggezza, perché erano scritte in un modo poetico, importante, roboante, però non ci capii nulla. Invece di chiudermi a riccio e dire: vabbè, questo qua scrive stronzate, mi sono detto: io voglio capirne qualcosa. E ciò mi ha spinto ad approfondire, a leggere. Perciò, quando la filosofia viene descritta come il sapere di non sapere, io l'ho vissuto veramente in prima persona, perché mi è stata manifesta la mia ignoranza. Ho sbattuto contro un'incertezza cocente che ho ritrovato dentro di me. Ed è stato molto molto importante questo, perché mi ha avviato quel motorino di curiosità che mi porta fino ad oggi. Infatti ancora oggi, quando leggo Al di là del bene e del male di Nietzsche o Ecce Homo o tante altre opere, evidentemente sono di fronte a testi che non hanno l'interpretazione definitiva, ma sono testi che portano sempre un grado di interpretabilità e quindi incertezza. Quell'ignoranza, che è frutto anche del tipo di ragionamento che la filosofia porta con sé, mi è stata veramente, veramente preziosa. E voglio dirvi in che modo, perché. Infatti, credo che oggi uno dei principi che vanno a divorare la nostra capacità di immaginarci un futuro, soprattutto quando siamo giovani, è l'incapacità di gestire e affrontare l'incertezza. Siamo in un'epoca in cui siamo circondati di messaggi che ci dicono: se senti incertezza, angoscia, paura, c'è qualcosa che non va. Senti timore nei confronti del futuro, ancora non sai cosa fare della tua vita, è un bel problema. Insomma, l'incertezza, lo diciamo molto spesso, viene spesso trasmessa come un errore di sistema, qualcosa da correggere. Anche l'errore è un errore di sistema, il fallimento è qualcosa di cui vergognarsi. E tutti questi aspetti ci circondano e ci stanno dentro, permeano la nostra esistenza contemporanea. E questo è un problema, perché poi tu ti convinci che quell'incertezza sia in qualche modo espugnabile, sia possibile sconfiggerla. E quando poi non la sconfiggi, perché, notizia, non la puoi sconfiggere, perché è il cuore dell'esistenza, allora mandi all'aria tutto, diventi violento, ti poni domande sbagliate, diventi nervoso e finisci per mandare all'aria ogni cosa, le relazioni, il lavoro, i progetti, o peggio, rimani immobile come uno stoccafisso in mezzo al cosmo. Vedete, la filosofia è un grande antidoto a questa cosa, perché la filosofia, mi sentirei di definirla così, è costruire fiducia nell'incertezza, che sembra un controsenso, perché se c'è incertezza come faccio ad avere fiducia nell'incertezza? E in realtà è esattamente quello che avviene. La filosofia è un linguaggio che cerca di pacificare l'animo umano di fronte all'abisso che ci sta dentro. È quel linguaggio, quella disciplina che ci permette di guardare l'abisso mentre l'abisso ci guarda e accettarlo, non sentirsi sempre smarriti, non sentirsi sempre in fuga da quell'abisso. Perciò la filosofia è quel linguaggio che ti permette di creare familiarità nei confronti dell'incertezza E questo a me ha salvato la vita. E quando lo si capisce, la filosofia diventa una grande alleata. Perciò vorrei raccontarvi un po' di cose intorno a questo per essere persuasivo e persuadervi del fatto che la filosofia è questa cosa qua e non altre idee stupide spacciate in quest'epoca. Prima di farlo vorrei però dirvi che quando tu ti scontri con l'ignoranza, con l'incertezza, potresti anche diventare curioso. E la curiosità ci porta a imparare cose nuove. Per esempio, imparare nuove lingue, usando anche gli strumenti che il nostro mondo ci dà a disposizione, come Cambly, lo sponsor di oggi. Cambly è un'applicazione eccezionale nel permetterti di imparare la lingua inglese, perché ti permette di farlo nel modo più facile, accessibile possibile, direttamente da smartphone o computer, e anche nel modo più efficace, ovvero facendoti parlare. Infatti con Cambly tu entri in video chat con insegnanti di madrelingua inglese. Hai bisogno dell'insegnante che ti insegna l'inglese letterario, filosofico, oppure l'inglese tecnico-commerciale, oppure l'inglese di Shakespeare, di Tolkien, oppure l'inglese per un colloquio di lavoro? Cambly ha i docenti perfetti per le tue esigenze. E tu puoi anche riascoltare le tue lezioni, puoi accedere a tanti esercizi per migliorarti, per smussare i difetti, per gestire la pronuncia e padroneggiare la lingua inglese, che in quest'epoca è una cosa molto importante. Ovviamente bisogna partire dall'idea che siamo ignoranti, e allora Cambly ti permette di colmare quell'ignoranza. Con il nostro codice sconto che trovi in descrizione, potrai avere accesso a uno sconto esclusivo per la community, e fra un anno ti guarderai indietro e dirai: per fortuna ho seguito il consiglio di Rick, perché adesso posso padroneggiare la lingua inglese. Mastering the English language, direi. Grazie a Cambly, grazie a chi utilizza il nostro codice, è importante anche per sostenere la trasmissione. Ma adesso torniamo a noi. La filosofia è fiducia nei confronti dell'incertezza. In che senso? Vedete, il filosofo non è l'eremita che va in cima alla montagna, capisce l'ordine universale, scende e sciorina gli insegnamenti ai poveri ignoranti della plebe. Non è così. Il filosofo non è uno che ha capito tutto e può indicarti la via. E basta leggere i filosofi per comprendere questo. Per esempio, Eraclito. Eraclito, che è l'oscuro, il primo grande filosofo, parlava dell'esistenza umana come permeata dall'enigma. E spesso ne parlava attraverso enigmi. Perciò quando leggi Eraclito ti trovi di fronte a qualcosa che è impregnato di incertezza. L'incertezza dell'interpretazione, ma anche del messaggio del filosofo stesso, che non scriveva per enigmi e non parlava per enigmi per fare il figo, ma perché in realtà aveva bisogno di esprimere proprio quell'incertezza esistenziale che sta al fondo di ogni animo umano e anche del suo. Infatti sono tante le citazioni che potrei fare, però una su tutte di Eraclito. La trama nascosta è più forte di quella manifesta, ovvero quello che si mostra, che quindi può essere spiegato, quello che può essere certo, la trama manifesta, è meno importante rispetto alla trama nascosta, che in quanto nascosta è abissale, è oscura, è enigmatica, è colpita da incertezza. Oppure Socrate, così come raccontato da Platone, dialogava e usava la maieutica nei confronti dei suoi interlocutori nei dialoghi, dal Gorgia al Parmenide, al Fedone, non per un espediente letterario, ma perché Socrate usava proprio questo metodo, in quanto la sua frase, che ho citato anche prima, so di non sapere, non era qualcosa da bacio perugina per fare l'intellettuale, no, era veramente convinto di questo. Socrate era consapevole della propria ignoranza e quindi interrogava gli altri non per trarli in inganno, per metterci tra bocchetti e dire vedete che sono più figo di voi, no. Socrate lo faceva perché attraverso la disquisizione maieutica era lui ad imparare nuove prospettive e ovviamente in questo modo forniva la sua prospettiva anche ai suoi interlocutori e ci si arricchiva di questo esercizio dialettico permettendo a tutti gli attori in gioco di accrescere la propria consapevolezza. Ma questo partiva di nuovo dall'incertezza. Quando Socrate interroga sulla natura del politico, sulla natura della giustizia, non parte da un preconcetto, ma è curioso perché è incerto. Ma l'incertezza del saggio è l'incertezza più forte del mondo, nei confronti della quale bisogna avere fiducia. Epitteto, un altro grande antico. Epitteto interrogava spesso i suoi allievi. Infatti le sue diatribe sono spesso giochi di ruolo in cui Epitteto chiama in causa i suoi allievi, interlocutori, in cui fa esercizi di dialettica, di retorica, però aperti sempre all'idea di mettere in discussione se stesso. Famosissimo è quella parte nella diatriba in cui Epitteto dice: la saggezza è saper adeguare meglio le proprie rappresentazioni. Ovvero anche lui è convinto e consapevole di avere una mappa della realtà che attraverso la disquisizione filosofica può ampliare, migliorare, modificare. Epitteto, mica Luca Giurato, mica l'ultimo arrivato, no? Epitteto, un grande saggio che parte dall'idea dell'incertezza. Ma questo vale anche per l'epoca moderna, non è diverso il discorso per Spinoza, che usa un metodo per scavare proprio nelle sue domande incertezze. Kant, che mette in discussione la propria concezione pregiudiziale di mente, di cognizione. Heidegger, la cui opera si basa sull'idea che il pensiero è la capacità di svelare una verità che però è non soltanto inesprimibile, ma inconoscibile nella sua interezza. Insomma, la filosofia è questa cosa qua, da sempre. E questo, questa radice di incertezza è, direi, uno dei principali motivi per cui tante persone oggigiorno sono convinte che la filosofia sia inutile, superflua, quasi dannosa. Perché se tu vai a guardare la filosofia da Eraclito ad oggi, ti accorgi che, bene o male, le domande che ci poniamo sono più o meno quelle. Certo, poi la filosofia si è differenziata, c'è l'epistemologia, la bioetica in ambito filosofico, la filosofia del diritto, quindi ci si è specializzati, però poi al fine di tutto, al fondo di tutto, c'è sempre la domanda sul chi sono io, come sono fatto, quelli che io ho definito problemi illimitati, ovvero problemi interiori le cui variabili non sono numerabili come possono essere quelle invece della scienza. Infatti, ciò che spinge molti oggi a mettere da parte la filosofia, a semplificarla e banalizzarla, è il fatto che noi abbiamo il linguaggio scientifico che ci porta comunque delle certezze. Vi ricordo che la scienza non porta a verità, ma a certezze, ovvero a risultati replicabili e ripetibili con criteri ben definiti. E se la filosofia porta ad incertezza, allora è un problema. Ma e lì c'è una questione aperta che io ho discusso molto nel mio Seneca tra gli zombie, quando proprio ho parlato della relazione fra problemi limitati, quelli della scienza, e problemi illimitati.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Questi due ordini di problemi non è che si escludono a vicenda. Noi possiamo tranquillamente avere tutta la conoscenza del mondo per mandare in orbita il James Webb Telescope, per saper manipolare geneticamente degli organismi al fine di raggiungere risultati strabilianti, possiamo sconfiggere malattie, progredire nella tecnologia, ma al tempo stesso brancolare nel buio quando si tratta del nostro animo, della nostra provenienza, della natura della coscienza, proprio come brancolava nel buio Eraclito, come brancolava nel buio Parmenide. E per questo la filosofia sembra sempre ferma sullo stesso punto, sembra marcare il punto e restare lì a camminare sempre sulle stesse domande. E io a un certo punto ho scritto questo nel libro: non importa quanto io sia intelligente e acculturato, la leggenda e i segni della mia mappa non sono intoccabili. E la possibilità di dover effettuare profonde revisioni esiste sempre. Per quanto le mie convinzioni, i miei argomenti, le idee con cui ho dato ordine al mio mondo siano efficaci e tangibilmente utili, la realtà potrà sempre mettermi di fronte alla loro insufficienza e costringermi a riscrivere la mappa, tracciare nuovi sentieri e abbandonare molte delle cose che fortunatamente non avevo considerato eterne. Questa è l'essenza dell'apprendimento. Non acquisire e basta, ma acquisire ed essere disposti a disimparare, reimparare e riavviare l'eterno ciclo dell'adattamento. Questo discorso può essere applicato a tutto ciò che è un problema illimitato. il problema delle relazioni. Perché la persona di cui ero innamorato oggi mi risulta sconosciuta? Che cosa ho compiuto nei confronti del mio amico che lo porta a diventare diverso rispetto a come lo intendevo prima? E tutte queste domande, ma nel lavoro, perché il progetto che mi sono dato dei prossimi 10 anni sembra fallire a ogni istante in cui cerco di portarlo a termine? Tutte queste domande hanno a che fare con problemi illimitati, ovvero hanno a che fare con la parte profonda della mia personalità. E la filosofia, da questo punto di vista, non crea incertezza. La filosofia crea incertezza quando diventa astrusa, inutilmente intellettuale, quando diventa sapere iniziatico da eremiti sul monte, ok? Ma la filosofia non è questo. Quando leggo Eraclito, Epitteto, mi trovo di fronte a opere comunque accessibili, per quanto difficili nell'approccio, nella concretezza, nell'applicazione, perché poi sono domande molto complicate quelle che ci si pone nella filosofia. Ma il motivo per cui la filosofia, come dicevo, sembra porsi sempre gli stessi problemi è che i problemi precipui della filosofia sono ancora gli stessi fin dalla notte dei tempi, perché noi non siamo cambiati, perché la mancata conoscenza del nostro animo è la stessa rispetto anche a 2500 anni fa. E questo va a segnalare, da un lato, l'incapacità dell'uomo di guardare e trovare le proprie verità. Dall'altro, la necessità di sviluppare un linguaggio che ci renda familiare questo aspetto fondamentale della vita. E oggi noi stiamo male perché non sappiamo più fare i conti con l'incertezza. Ma anche questo accadeva anche ai tempi di Eraclito, ne parlano questi filosofi. Quando tu di fronte all'incertezza ti chiudi, quando pensi che l'incertezza sia un tuo problema che devi nascondere, è perché ti sei convinto di cose sbagliate. Per esempio, oggi viviamo un'epoca in cui il titanismo la fa da sovrana. Il titanismo significa il sentirsi più potenti di quello che in realtà sentiamo di essere. Quindi ci convinciamo di poter risolvere problemi universali, di essere più forti, più belli di quello che siamo, di essere in parte immortali. Infatti noi non riusciamo a fare i conti con l'incertezza perché essa ci ricorda l'incertezza fondamentale della vita, che è la nostra mortalità. E quindi con le tecnologie, con i discorsi, ma anche con gli atteggiamenti, noi nutriamo quel sentimento desiderante di immortalità che ci portiamo dietro da sempre, che ci divora dentro. Siamo nell'infinite jest, come mi capita di dire, cioè siamo in un momento in cui vogliamo sempre stare nel divertimento, nell'intrattenimento, nelle certezze date da personaggi più o meno onesti nel dimostrarsi infallibili, potenti, grandi, da idolatrare e via dicendo. Viviamo nell'anestesia in cui ogni dolore, ogni sofferenza, ogni incertezza, ogni ricordo di mortalità e di limite e di fallibilità deve essere messo da parte con le anestesie. Siamo circondati da influencer che sembrano sempre arrivati, sempre perfettamente immersi nel successo, nella felicità, quando in realtà poi nella loro vita privata sono deragliati come tutti. Ecco, tutti questi aspetti hanno disabituato l'essere umano a guardare in faccia la verità dell'esistenza, che è proprio l'incertezza. Noi siamo aperti a una dimensione di incertezza, perché quando ci guardiamo dentro, quell'abisso, quella paura, quell'angoscia, la sentiamo come strutturale a quello che siamo. Non è un optional, è una cosa che alberga dentro di noi, anche dentro il più saggio, il più potente, il più eroico. Anzi, più uno è saggio, più quell'incertezza gli alberga dentro, o meglio, più è consapevole di quell'incertezza. Basta leggere Seneca per comprendere come la sua idea del memento mori, ovvero ricordati che dovrai morire, va proprio nella direzione di riabituare l'essere umano a familiarizzare con l'incertezza. Quell'incertezza, il non sapere cosa ti accadrà di qui a un minuto, il non sapere da dove vieni, il non conoscere le reali radici del perché ti innamori di una persona, perché odi un'altra persona, perché sei appassionato di quella cosa, perché hai quella dipendenza, perché sei fatto in un certo modo, quell'incertezza è connaturata a quello che siamo. E quando Seneca dice che filosofare è imparare a morire, ti sta dicendo che filosofare è imparare ad accettare quell'incertezza. Se tu accetti l'incertezza della morte, sarai più propenso a accettare l'incertezza del tuo futuro, delle relazioni, delle tue qualità, dei tuoi difetti, della tua mancata conoscenza di te stesso, dell'ignoranza fondamentale che colpisce la tua esistenza. Perciò la filosofia è, prima di tutto, il tentativo di sviluppare fiducia e familiarità nei confronti dell'incertezza. E questa cosa, in un'epoca come la nostra, ti può veramente salvare la vita. Perché i grandi disastri che vediamo accadere, i grandi deragliamenti umani che vediamo nelle violenze che si scatenano, nell'incapacità di gestire relazioni, contraddizioni, fallimenti, che accadono anche nella vita delle persone che conosciamo, magari sono accadute a noi, spesso trovano radice proprio nell'incapacità di accettare l'incertezza. Se tu sei abituato per tutta l'adolescenza e la tua vita ad avere delle certezze, quando poi la vita ti butta addosso l'imprevedibilità, il tram sui denti, il momento in cui le tue aspettative vengono distrutte, la tua risposta sarà quella della violenza psicologica o anche fisica. Perciò riuscire a familiarizzare con l'incertezza non è una cosa triviale, opzionale. È il tentativo di prendere in mano quel poco che della mia vita ho in mano, ho in mio potere, ed è l'accettazione del fatto che il mio destino mi è nascosto. So di avere un destino, so che delle cose avverranno, ma non so quali, non so quando, non so come. E credo che sia questa l'incertezza. Le conseguenze positive dell'accettazione dell'incertezza per me sono state dirompenti. Da quando io ho cominciato a usare la filosofia attivamente, concretamente, sono diventato una persona molto più adattabile, molto più elastica, capace di leggere i contesti e di far corrispondere le mie aspettative ai contesti. Prima ero rigido, le mie aspettative dominavano le mie risposte emotive, le mie risposte, anche le mie azioni, e quindi il contesto mi risultava opaco. E quando le mie aspettative venivano distrutte dal contesto, che non era adatto a quelle aspettative, soffrivo di più. Ora sono diventato più adattabile, perché familiarizzare con l'incertezza ti rende più elastico, meno rigido, in tutto, sul lavoro, sulle relazioni, ed è fondamentale questo. Mi ha reso più curioso, perché avere l'accettazione delle tue incertezze significa voler anche imparare qualcosa di più, non sentirsi mai arrivati, ascoltare di più, sapere che la vita è piena di occasioni per apprendere qualcosa di nuovo, di più ricco, di più utile. Ed è meraviglioso questo. Mi ha reso più avventuroso, perché quando tu non accetti l'incertezza, ogni contraddizione alle tue aspettative diventa un insulto, un'offesa. Quando invece familiarizzi con l'incertezza, quando l'accetti l'incertezza, ogni momento in cui la realtà contraddice le aspettative diventa una nuova avventura che ti farà apprendere nuovi modi per affrontare certi problemi. La filosofia mi ha reso, direbbe Taleb, antifragile, ovvero in quell'adattabilità ti permette di far sì che l'imprevisto accresca la tua consapevolezza. L'imprevisto ti fornisce nuovi strumenti per imparare come sei fatto. E questo non è poco. Ed è questo il motivo per cui, secondo me, la filosofia può essere veramente una salvezza, soprattutto laddove domina una dimensione di rigidità esistenziale, a cui siamo culturalmente, educativamente abituati, che ci porta spesso a guardare all'imprevisto come a un sopruso, a uno stupro della nostra esistenza, quando in realtà l'imprevisto è la regola fondamentale della vita. L'incertezza è connaturata all'essere in vita. Questi sono i motivi per cui la filosofia da Nietzsche è definita come quel discorso per tutti e per nessuno. Perché è per tutti. Tutti vivono quell'incertezza, vivono quell'abisso, quell'oscurità, quell'enigma che ci alberga dentro. Tutti a un certo punto della vita si guardano allo specchio e dicono: ma io che ne so di me? Però pochissimi, non nessuno, ma pochissimi, affrontano quell'abisso dicendo: io voglio conoscerlo, voglio familiarizzarci, voglio accettarlo, voglio far sì che diventi il mio compagno di avventura. Però credo che la filosofia sia il tentativo che l'umanità si è data, lo strumento che l'umanità si è data per rendere più accessibile anche ad altre persone proprio quella familiarizzazione. Perciò provate a vedere la filosofia in questo modo, è fiducia nell'incertezza. Da quando io ho capito questa cosa, più o meno all'università, è cominciato un percorso lungo, lento, in cui ci vuole sempre pazienza, per capire un po' di più se stessi e rendersi più adattabili e in questo senso anche, non dico più felici, però meno deragliati. Questo è un buon obiettivo di vita, credo. E basta, questo era quello che volevo raccontarvi quest'oggi. Sperando di avervi dato un pensiero utile, vi ricordo che questi sono discorsi che concretamente facciamo nella Cogito Academy, quindi se vorrete entrare a far parte di questo progetto non ve ne pentirete, perché lì cercheremo anche di prendere discorsi che sembrano astratti e portarli proprio in concreto nell'azione quotidiana. E in questi giorni inizia la Cogito Academy con le prime lezioni, i primi video meeting e insomma tante cose che ci aspettano. Su cogitoacademy.it trovate tutte quante le informazioni per saperne qualcosa di più. Grazie per aver ascoltato, per chi è in live non uscite, adesso leggiamo qualche domanda, per tutti gli altri mettete mi piace, condividete, lasciate un commento e noi ci risentiamo con le prossime puntate. Grazie mille a tutti, buon weekend e ci vediamo molto presto.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.